20 settembre 2019. Quel gene Denisova che ci aiuta a combattere le infezioni. Nel DNA delle popolazioni dell'Oceania c'è un gene importante per la regolazione del sistema immunitario ereditato dall'uomo di Denisova. In particolare, la variante denisoviana agisce sui meccanismi che controllano la temperatura dell'organismo per rispondere ai differenti microbi. Gli esseri umani moderni migrarono verso l'Australia e l'attuale Papua Nuova Guinea circa 50.000 anni fa, dove incontrarono i denisoviani, gli ominini scoperti una decina circa di anni fa e di cui sono noti gli incroci con i Neanderthal. Questo incontro ci ha lasciato un'eredità importante perché fino a circa il 5% del genoma dell'attuale popolazione della Nuova Guinea deriva proprio dai denisoviani. Ora un nuovo studio pubblicato su Nature Immunology da un'ampia collaborazione internazionale rivela che un particolare gene tra quelli ereditati dai Denisova influenza il sistema immunitario rendendolo più efficace nella lotta alle infezioni. È probabile quindi che nel corso dell'evoluzione abbia avuto un ruolo importante nell'adattamento all'ambiente. La scoperta, che fa il paio con un'altra dello stesso tipo relativa ai Neanderthal pubblicata nel 2018, è avvenuta studiando una variante rara del gene TNFAIP3 ritenuta associata a diverse malattie autoimmunitarie, malattie cioè che insorgono quando il sistema immunitario aggredisce organi e tessuti dello proprio organismo, nonché a patologie che hanno una forte componente infiammatoria. L'eredità Neanderthal che ci protegge dai virus. I ricercatori hanno notato che questa variante, chiamata I207L, è presente anche in persone sane. Inoltre, è molto diffusa nelle popolazioni dell'Oceania con una forte ascendenza indigena australiana, melanesiana, polinesiana e maori. Ciò ha fatto sospettare che la variante abbia conferito qualche vantaggio nel corso dell'evoluzione perché protettiva. A completare il quadro è arrivata l'analisi del DNA estratto da un dito fossile trovato in una grotta nei Monti Altai, in Siberia, e appartenuto a una ragazza denisoviana vissuta circa 50.000 anni fa. In questo DNA gli autori hanno infatti scoperto proprio la variante genica I207L, che però non è presente nel DNA dei resti di neandertaliani trovati nella stessa grotta. La conclusione è che la variante sia emersa dopo la separazione dei denisoviani dai Neanderthal avvenuta 400.000 anni fa circa. Infine, gli autori hanno testato direttamente l'effetto di I207L sul sistema immunitario inserendola nel DNA di topi di laboratorio poi esposti a un pericoloso ceppo di virus. Risultato, i topi con la variante denisoviana hanno mostrato una reazione immunitaria molto più intensa dei topi non modificati, resistendo meglio all'infezione. Il nostro studio indica che la variante denisoviana, così come altre varianti dello stesso tipo, agisce sui meccanismi del sistema immunitario che controllano la temperatura dell'organismo per rispondere ai differenti microbi, ha spiegato Christopher Goodnow del Garvan Institute of Medical Research a Darlinghurst, in Australia. Il gene, in sostanza, agisce regolando la risposta immunitaria in modo che non sia né troppo debole né troppo intensa. Via via che si moltiplicano gli studi sul DNA dei denisoviani si acquisiscono nuove informazioni non solo sulla vita di questi antichi ominini estinti, ma anche sul loro probabile aspetto fisico. Sulla rivista cellulare David Gottman e colleghi della Hebrew University di Gerusalemme hanno ricostruito l'anatomia scheletrica dei denisoviani determinando 56 differenze significative con gli esseri umani moderni e i neandertaliani, ben 34 delle quali riguardano il cranio e il volto. Avevano per esempio un prognatismo simile a quello dell'uomo di Neanderthal, ma il cranio era più sviluppato ai lati e la dentatura aveva una diversa conformazione. I dati raccolti ottenuti dai ricercatori analizzando i pattern di metilazione del DNA sono così precisi che i ricercatori sono riusciti a fornire una sorta di identikit di una giovane donna denisoviana. 06 settembre 2019. DNA antico, ecco chi siamo. Fonte, Università di Padova. Pubblicato su Science e con una comunicazione collaterale su cellulare su un unico individuo dell'antica civiltà della Valle dell'Indo, terzo millennio avanti Cristo, il più grande studio mai effettuato sul DNA antico umano in buona parte del continente euroasiatico. Sorprendenti scoperte sull'origine e sui cambiamenti nel tempo delle popolazioni dell'Asia centrale e meridionale, ma anche dell'Europa, nello studio anche l'Università di Padova. I risultati dell'ambizioso progetto di archeogenetica durato diversi anni condotto da David Reich del Department of Genetics della Harvard Medical School, Boston, ha visto la partecipazione di un ampio pool di centri di ricerca tra i quali anche il Dipartimento Beni Culturali dell'Università di Padova e l'ISMEO di Roma con il professor Massimo Vidale. Lo studio ha indagato nella preistoria dell'Eurasia meridionale, dal Mediterraneo all'Asia Media e all'India, l'abbandono, circa 12.000 anni fa, dei modi di vita basati su caccia e raccolta, l'avvento della pastorizia e dell'agricoltura, lo sviluppo di villaggi sedentari e poi città, e infine, negli ultimi 4.000 anni, la diffusione delle lingue indoeuropee. Ma questi epocali cambiamenti sono stati accompagnati da movimenti migratori di popolazioni o piuttosto dalla diffusione di idee e dall'impatto indiretto di nuove economie? La risposta data dallo studio pubblicato è stata trovata analizzando il DNA di 524 individui appartenenti a diverse antiche popolazioni euroasiatiche e studiato insieme a 269 nuove datazioni al radiocarbonio. Le popolazioni analizzate provengono da diverse macro-regioni, l'Asia centro-meridionale ex-sovietica, l'Afghanistan e l'altopiano iranico dal 12.000 avanti Cristo all'età moderna, le foreste della Siberia occidentale circa 6.400-3.900 avanti Cristo, l'immensa distesa delle steppe centro-asiatiche 3.400-800 avanti Cristo, e le regioni montuose del Pakistan settentrionale 1400 avanti Cristo 1700 dopo Cristo. La prima parte della storia riguarda le origini della vita sedentaria e l'agricoltura negli ultimi 12.000 anni. I dati confermano che gli agricoltori neolitici europei discendono da popolazioni dell'Anatolia, l'attuale Turchia, e rivelano che la stessa discendenza, nello stesso periodo, si ritrova nei primi agricoltori dell'altopiano iranico e dell'Asia centrale. La presenza di questa componente tra gli antenati degli individui analizzati diminuisce con un trend graduale cline nel corso del tempo fino alle soglie terzo millennio avanti Cristo e nello spazio man mano che si attraversa l'altopiano iranico in direzione est verso le alture di Afghanistan e Baluchistan. Ciò dimostra che la nota diffusione del pacchetto di piante e animali proprio dell'agricoltura neolitica medio-orientale corrispose a migrazioni di genti che si mescolarono a più riprese con diverse società locali, muovendosi non solo verso ovest, ma anche verso est. Ancora tra il 2500 e il 1800 avanti Cristo, le popolazioni urbane della grande civiltà dell'Oxus, nata sull'odierno fiume Amudaria in Asia centrale, condividevano in maggioranza l'ascendenza genetica degli agricoltori dell'altopiano iranico, e in misura minore quella anatolica, segno di un'evoluzione e di un adattamento prettamente locale, bruscamente interrotti alla fine del terzo millennio dall'abbandono ancora misterioso di gran parte dei centri urbani della regione. Lo studio ha anche considerato, in questo quadro di fallita urbanizzazione, la diffusione delle lingue indoeuropee e il ruolo della cultura dei nomadi dell'età del rame detta di Yannadia in questo processo. Questa cultura, dalla soglia del 3300 avanti Cristo in poi, si era già diffusa in una vasta area che va dall'Ungheria ai Monti Altai, sostituendo rapidamente precedenti profili genetici iranici-anatolici. Il nucleo originario di questa diffusione, che procedette simmetricamente verso ovest, in direzione dell'Europa occidentale, e verso sud-est, cioè verso l'India, si trova nelle pianure tra Mar Nero e Mar Caspio, già da tempo indicate da parte degli studiosi come la terra di origine delle arcaiche comunità linguistiche proto-indoeuropee. Le nuove analisi mostrano chiaramente come, dopo il 2100 avanti Cristo, nei cimiteri di queste antiche città compaiano individui con l'ascendenza genetica dei pastori nomadi della grande fascia delle steppe che attraversa a metà, come una spina dorsale piatta, l'intera Eurasia, appunto, i nomadi di Yannadia. Possiamo ora scartare l'ipotesi precedente, dice Massimo Vidale dell'Università di Padova, secondo cui le lingue indoeuropee si sarebbero diffuse dall'Anatolia insieme alla cosiddetta rivoluzione neolitica. Si trattò invece di un fenomeno ben più tardo, legato alle migrazioni dei pastori nomadi delle steppe di 5.000 anni fa. Come europei, siamo forse tutti figli delle steppe? Sarebbe infatti questo il primo motore del movimento di espansione che, prima del 2000 avanti Cristo, sembra aver radicalmente modificato anche il patrimonio genetico delle popolazioni europee, le quali, come già si sapeva, devono annoverare come antenati, forse un po' scomodi, proprio i pastori asiatici delle steppe, fino alla Spagna. Con un'ottima corrispondenza archeologica, il cambiamento coincide con la diffusione dei villaggi preistorici che usavano un inconfondibile tipo di vaso detto campaniforme. Queste popolazioni, dal punto di vista genetico, non hanno invece nulla a che fare con i nomadi centroasiatici dell'età del ferro, Sciti, Sarmati, Kushana e Unni, che hanno una precisa e più tarda ascendenza asiatico-orientale. In India, le ricostruzioni risentono della scarsità di dati archeogenetici disponibili per la grande civiltà urbana della valle dell'Indo, Pakistan e India nord-occidentale, circa 2600-1900 a.C. L'unico individuo ad oggi studiato della valle dell'Indo, articolo su cellulare, sembra geneticamente legato da un lato agli agricoltori iranici-anatolici, dall'altro alle popolazioni ancestrali del subcontinente indo-pakistano. Dal 1500 avanti Cristo in poi, come avveniva in Europa, la formazione etnica del mondo indiano risentì in profondità dell'arrivo da nord-ovest della componente genetica dei pastori delle steppe centro-asiatiche, che risulta invece assente nelle popolazioni odierne del sud dell'India. L'ascendenza dalle steppe risulta invece determinante nelle popolazioni antiche e moderne delle valli del Pakistan settentrionale. E c'è di più, l'ascendenza dei pastori delle steppe della tarda età del bronzo, circa 1400-900 a.C., sembra ancora ritrovarsi in misura elevata nei membri delle odierne caste brahminiche, quelle al top del sistema sociale sacralizzato indiano, tradizionali custodi, anche tramite la pratica dell'endogamia, delle liturgie in sanscrito. La coincidenza, sottolinea Massimo Vidale, è tanto più sorprendente se consideriamo che i testi sacri più antichi dell'induismo, i 10 libri o mandala del Rigveda, raccontano dell'arrivo nelle piane dell'Indo e poi del Gange di bande di aggressivi pastori nomadi con armi metalliche provenienti dall'entroterra afgano. Su basi linguistiche, lo scenario di questo flusso e mutamento etnico, che ora appare molto meno ipotetico, è tradizionalmente collocato dai filologi proprio dopo la soglia del 1500 avanti Cristo. I nuovi dati confermano che la genetica del DNA antico ci aiuterà a costruire storie sempre più articolate, ma anche più coerenti, nelle quali fenomeni linguistici, cultura materiale e aspetti biologici si integreranno in modo sensato. E sembrano trovarvi sempre maggior posto non solo contatti e scambi culturali, ma precise discontinuità etniche che prima apparivano assai incerte e sfocate. Tutto ciò conferma il costante mescolamento di genti e dei più diversi gruppi umani che caratterizza tutta la storia della nostra specie. 19 settembre 2019. I buchi neri non hanno capelli. Simulazioni al computer e nuove analisi dei dati di Ligo-Virgo confermano il teorema Noir. I buchi possono essere descritti da due semplici parametri come la massa e lo stato di rotazione, senza ricorrere a complicati dettagli. I buchi neri non hanno capelli. Non servono cioè complicati dettagli per descriverli, secondo una fortunata metafora coniata dal cosmologo Archibald Wheeler. Bastano due semplici parametri come la massa e lo stato di rotazione. È quanto ha concluso un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physical Review Letters da Maximiliano Isi del LIGO Laboratory Massachusetts Institute of Technology a Cambridge e colleghi di altri istituti statunitensi. Sembra così confermato il teorema Noir, che prevede, sotto opportune ipotesi, che i buchi neri si comportino proprio come indicato dalla teoria generale della relatività di Albert Einstein. Per esempio, nel caso in cui due di essi si fondano per formare un buco nero di dimensioni gigantesche, viene emessa un'onda gravitazionale con una forma e un andamento nel tempo ben precisi, perché l'onda va scemando via via che il processo di fusione si completa. È un po' come se il buco nero appena formato vibrasse come una campana, producendo un tono caratteristico. Un ipotetico banco di prova per questo teorema è la rilevazione delle onde gravitazionali da parte dei due interferometri gemelli LIGO negli Stati Uniti e di Virgo in provincia di Pisa. Finora però si pensava che, nonostante i successi degli anni scorsi, l'attuale generazione di questi strumenti non fosse abbastanza sensibili per rilevare quel tono. Il problema è stato aggirato da Isi e colleghi, che hanno combinato una serie di simulazioni al computer di fusioni di buchi neri con una nuova analisi del primo segnale di onde gravitazionali rilevato direttamente, noto come GV150914, e attribuito proprio a quel tipo di evento catastrofico. L'analisi ha portato all'identificazione di due toni emessi in seguito al processo, toni le cui caratteristiche sono in linea con quanto prescrivono la relatività generale di Einstein e il teorema Noir. In precedenza si riteneva che questi toni fossero troppo deboli per essere rilevati, ma ora siamo in grado di farlo, ha spiegato Will Farr, coautore dello studio. Proprio come la misurazione degli spettri atomici alla fine del 1800 ha aperto l'era dell'astrofisica stellare, con la classificazione e la comprensione delle stelle, la rilevazione degli spettri del buco nero può aprire una nuova stagione per lo studio e la comprensione dei buchi neri e della relatività generale che ne costituisce la base teorica. Gli autori sottolineano però che la precisione del test non è ancora sufficiente per trarre conclusioni definitive. Si aspettano quindi nuovi eventi di fusione di buchi neri per confermare le conclusioni dello studio.